allora di nuovo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, silenzio assordante, comincia il suo giretto per l'Italia. Siamo in corrispondenza con una compagna della rete Campagna e Lotta, benvenuta ancora una volta su queste frequenze.
Ciao.
Allora, volevamo un po' riprendere il filo sia degli aggiornamenti sia dei ragionamenti. C'è stato un caso mediatico davvero nazionale che ha riguardato chi abita nella tendopoli San Ferdinando, alcune persone che tra l'altro hanno parlato, sono intervenute su queste frequenze, hanno raccontato le loro condizioni di vita, i motivi della lotta. Abbiamo seguito negli ultimi anni tutte le mobilitazioni che hanno riguardato questi lavoratori, lavoratrici delle campagne, e questo caso mediatico riguardava un'inchiesta su il fatto che c'erano delle irregolarità riguardo il reddito di cittadinanza, che ecco, insomma, raccontaci intanto il fatto mediatico che è partito localmente e poi si è sviluppato in maniera nazionale, e poi andiamo a parlare della realtà dei fatti, ecco.
Va bene, sì, appunto, parliamo di reddito di cittadinanza, che è l'argomento hot di questi giorni, di queste settimane, e appunto parte da un articolo, appunto, ripreso da una notizia ripresa da numerosi quotidiani calabresi e non solo, che parla appunto di uno scandalo, no? Scandalo di 177 persone immigrate, per lo più abitanti della tendopoli di San Ferdinando, quindi zona di Gioia Tauro, che avrebbero, secondo la polizia, percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Secondo questa notizia, le indagini, poi l'operazione che poi è stata chiamata Tentazione, sarebbe partita da una persona, da una lite avvenuta in un CAF di San Ferdinando, con una persona che non percepiva il sussidio, probabilmente per la mancanza di un requisito, motivo per cui gli operatori del CAF hanno richiesto l'intervento dei carabinieri, e da qui è partita poi un'indagine che ha portato a fare ricerche su tutte queste persone immigrate che avrebbero percepito il sussidio senza averne diritto. E già da qui c'è un punto che vale la pena di sottolineare, no? Perché è un sospetto che parte da una persona che automaticamente si allarga a tutti gli immigrati residenti nella tendopoli, che sicuramente, perché a una persona risultava qualche irregolarità, perché non controlliamo tutti? Quindi anche qui è un sospetto assolutamente razzista, che dà per scontato il fatto che chi è straniero abbia più possibilità di essere in una posizione di irregolarità per la percezione di un sussidio. Poi,
infatti, scusa se ti interrompo, giusto per sottolineare, immaginiamo la stessa cosa se capitasse in un quartiere dove una persona non è avente diritto o perde i requisiti per avere il reddito di cittadinanza, e così matematicamente si passa a controllare le posizioni di tutta la popolazione del quartiere. Questo non avverrebbe mai, ovviamente.
Esatto, però questo non fa scandalo. Altro punto che vale la pena sottolineare è quello proprio tecnicamente del requisito mancante, perché pare che nella maggior parte dei casi il requisito poi che avrebbe ostacolato la domanda era quella della necessità di avere una residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui 2 anni almeno in maniera continuativa, per poter usufruire del reddito di cittadinanza. È chiaro come anche questo requisito sia un requisito profondamente escludente e razzista, che tra l'altro è stato anche oggetto di una denuncia della Commissione europea, perché colpisce persone che già vivono in maniera molto precaria, già vivono sotto la soglia di povertà, molto più sfruttabili, molto più ricattabili, proprio perché sono senza documenti, molto più probabilmente appunto persone che si spostano e che non riescono ad avere una residenza continuativa, e che a maggior ragione vengono esclusi molto spesso da questi bonus e da tutto insomma il sistema di welfare. Tra l'altro vale la pena anche ricordare che quando nel 2019 il governo leghista 5 Stelle approvò il decreto sul reddito di cittadinanza, il requisito di 10 anni di residenza continuativa per ottenere il sussidio fu proprio diciamo il contentino concesso a Salvini, che insisteva proprio sul fatto che i sussidi dovessero andare prima agli italiani, rendendo quindi ancora più difficile l'accesso da parte delle persone straniere a questi sussidi. Per cui già qui costruire una narrazione che è tutta incentrata su gli stranieri ci rubano i soldi ai danni degli italiani è proprio parte da un presupposto falso, perché in realtà a tutti i bonus e tutti i sussidi che sono stati fatti in questi anni di pandemia, la maggior parte delle persone che sono rimaste escluse poi sono proprio le persone che non hanno una posizione regolare sul territorio, perché non hanno i requisiti per accedere. Dunque questo è un altro fatto da sottolineare, ma la cosa più importante di cui si dovrebbe parlare di più è che la verità è opposta a quella che viene raccontata, perché poi a un'indagine più approfondita, a un giro di chiamate di persone che stanno su questi territori, che lavorano su questi territori, che hanno fatto queste domande, è venuto fuori che in realtà moltissime persone, lavoratori delle campagne che vivono nei ghetti, negli insediamenti informali e che hanno provato in questi mesi di pandemia a fare domande ai vari bonus, molto spesso hanno in realtà pagato ingenti somme a casse patronati della zona, tra cui anche la CGIL e l'USB, per poter fare queste domande. Questa non è una novità, perché molto spesso le persone già nel passato, lavoratori delle campagne, hanno denunciato il fatto che i patronati, casse, si facessero pagare per fare per esempio la domanda di disoccupazione. Però questo è il vero scandalo. Il vero scandalo è che le persone hanno pagato fino a 300 euro a persona i CAF e i patronati per effettuare una richiesta, senza che però poi gli venisse data nessuna informazione da parte degli operatori, nessuna segnalazione che in realtà la loro domanda non si poteva inoltrare per la mancanza di qualche requisito. Quindi qui ci troviamo di fronte alla situazione in cui le persone che già vivono in maniera molto precaria e lavorano in maniera molto precaria, provano a fare una domanda di un bonus, pagano per poter fare questa domanda, per avere un qualche tipo di sussidio, e poi non solo non ricevono il sussidio perché non hanno i requisiti, ma vengono anche denunciati. Per cui è una cosa assurda e non è lo scandalo che sta venendo fuori in questo momento, e questo ecco appunto ci premeva dire. Perché ancora una volta si tratta di scrivere articoli diffamatori che non raccontano la verità e che non fanno altro che propagare questa narrazione razzista che fomenta i pregiudizi, secondo cui appunto ancora una volta gli immigrati rubano i soldi, senza poi tra l'altro andare a sottolineare ancora una volta il fatto che poi i sussidi al singolo, cioè il reddito di cittadinanza al singolo, sarebbe di poco più di 300 euro. Quindi molto spesso le persone hanno pagato per poi, se non avrebbero neanche ricevuto così tanti soldi.
Allora, innanzitutto grazie per aver riepilogato il tutto. Questa vicenda ha avuto una eco pesantissima. E, stando ovviamente al mondo che si agita sui social network, diciamo in tantissimi hanno partecipato a una gogna razzista. E tutta questa responsabilità che ha la stampa sicuramente, e chi dà in pasto queste notizie alla stampa sicuramente va sottolineata. E tra l'altro davvero non ci sta qualcuno che ne è uscito pulito da questa narrazione. Ora, siccome si parla di reddito di cittadinanza, di sussidi, addirittura persone non aventi diritto, quindi persone che si vivono ovviamente un'ulteriore esclusione, tra l'altro di benefit che sono, facevi bene a sottolinearli, sono insufficienti alla sussistenza, si avvicinano neanche alla sopravvivenza, ma va bene, vogliamo prendere in considerazione il fatto che è meglio di niente. Parliamo un attimo delle condizioni di vita di queste persone, di vita e di lavoro, le possiamo risottolineare insieme, perché qua un anno fa la politica si sbracciava per dire sono persone sfruttate, hanno bisogno della regolarizzazione, facciamo questa sanatoria, piripiparapà, poi dopodiché la condizione giuridica di queste persone non è assolutamente cambiata, e di fatto neanche quella di sfruttamento. E vorrei un attimo capire nella coscienza comune come dovrebbero sopravvivere delle persone e a quali condizioni, ecco, se ti va di ricapitolarle insieme.
Sì, tra l'altro appunto questo è un buon momento per ricordare il fatto che l'anno scorso questa sanatoria, che poi appunto si è rivelata una truffa, che è un provvedimento di regolarizzazione, sembrava fosse fatta tra l'altro per andare incontro a un'esigenza di manodopera da parte degli imprenditori agricoli, no? Coldiretti e Confagricoltura lamentavano l'assenza di lavoratori nei campi, non ci sono lavoratori nei campi, un po' come adesso che si parla, no? I ristoratori non trovano persone che vadano a lavare i piatti o a fare 13 ore di turno nei ristoranti, negli alberghi. Allo stesso modo si parlava, cioè sembrava che questo provvedimento di regolarizzazione sarebbe dovuto servire per fare in modo che le persone potessero essere assunte regolarmente nei campi. In realtà a un anno da questo provvedimento la stragrande maggioranza delle persone che lavorano in campagna da nord a sud lavorano ancora in condizioni di precarietà estrema, a parte il fatto che le domande di regolarizzazione sono state pochissime, perché pochissime persone avevano i requisiti per farle o hanno trovato datori di lavoro disposti veramente a regolarizzarli e quindi a fare i provvedimenti di emersione, per cui imposti come la Piana di Gioia Tauro, come la provincia di Foggia, che sono alcuni dei distretti agricoli e agroindustriali più grandi d'Italia, ma non solo, la maggior parte delle persone continua a lavorare senza un contratto, spesso senza un permesso di soggiorno. Chiaramente questo ha influito tantissimo in questo periodo di pandemia, perché oltre al reddito di cittadinanza ci sono stati un paio diciamo di bonus braccianti che sarebbero dovuti essere appunto destinati ai lavoratori delle campagne, ma moltissime persone non sono riuscite ad accedere neanche a questi bonus, perché uno dei requisiti fondamentali è sempre quello, per esempio, di avere 50 giornate segnate all'INPS nel 2020. Chiaramente quando le persone lavorano 200 giorni l'anno, però in busta paga si ritrovano sempre soltanto segnate quelle 10-15 giornate, ecco che si viene esclusi da qualsiasi tipo di aiuto sociale. Senza poi parlare del fatto che il salario minimo in agricoltura non è aumentato, la maggior parte delle persone comunque non riceve neanche una busta paga, continua a lavorare senza contratto, continua a vivere in condizioni di precarietà igienico-sanitaria in questo periodo di pandemia veramente tragiche. Molte volte appunto ne abbiamo parlato anche ai vostri microfoni e abbiamo scritto di come la pandemia abbia influito e abbia colpito maggiormente le persone che proprio per l'assenza di un permesso di soggiorno non possono neanche accedere alle cure. In questo momento, per esempio, le persone che non hanno un permesso di soggiorno nella maggior parte delle città in Italia non riescono ad accedere al vaccino, per cui ancora una volta uno scandalo, ci si scandalizza perché una persona prende il reddito di cittadinanza senza potere farlo, però non ci si scandalizza del fatto che per esempio i bonus e i sussidi vengano sempre dati la maggior parte delle volte in realtà alle imprese. Quando parliamo in agricoltura sono innumerevoli gli aiuti che sono stati elargiti dal governo in questi anni alle imprese etiche, alle imprese virtuose, alle imprese che dimostrano, no, di assumere regolarmente, e la maggior parte delle volte appunto il discorso è sempre unidirezionale, sempre soltanto in questa direzione, e non ci si scandalizza di uno sfruttamento in agricoltura che continua e che anche in questo periodo di grande precarietà non cambia.
Allora, grazie mille. Questa inchiesta, in realtà, come hai ben raccontato, è uno specchio di quello che accade a migliaia di vite in questo paese. In questo caso, stiamo parlando di un contesto che ha prodotto conflitto, ha prodotto lotte, in grado di visibilizzare quanto riguarda lavoro e condizioni di vita a cui sono sottoposte le persone nelle campagne. Immaginiamo alle tante singole persone che non hanno contesti collettivi né contesti di lotta, di cui non si parla assolutamente. Quindi io non so se hai voglia di aggiungere altro, c'è tutto il tempo, altrimenti abbiamo appunto questa lunga estate da passare insieme.
Sì, ecco, speriamo che in questa lunga estate si muova qualcosa, che ci siano le forze e le energie per continuare a organizzarci insieme. Sicuramente le persone che vivono e lavorano in campagna non hanno mai smesso di mobilitarsi, di protestare, o comunque anche solo di resistere a questo regime di repressione, di contenimento e di costante controllo sulle loro vite. Quindi ancora una volta invitiamo tutte e tutti a partecipare alle lotte auto-organizzate di chi lavora in campagna, ma non solo, ecco, a mobilitarsi, perché siamo sicuramente in un momento tragico dal punto di vista lavorativo e economico. Abbiamo bisogno, ecco, di stringersi e di organizzarsi insieme.
Chiarissimo, chiarissimo. Insomma, la solidarietà si fa lottando insieme, non è soltanto qualcosa di vicinanza da dimostrare a qualcun altro. Grazie mille, ci risentiamo presto.
Grazie a voi, un abbraccione.
Ciao. E allora, questo è quanto dalla rete Campagna in Lotta. Noi ci prendiamo un po' di tempo per ascoltare della musica, così pubblichiamo questo contributo immediatamente sul sito, e poi passiamo a parlare di centri d'espulsione. Quindi restate all'ascolto.